appuntamento del ciclo di incontri Riconoscere Dante, che il Centro Culturale di Milano prosegue dopo quello svolto lo scorso anno. Il ciclo di incontri si impronta al desiderio di, come dice il titolo, riconoscere, conoscere nuovamente, scoprire con maggior profondità la figura e l'esperienza di questo grande uomo e grandissimo e sommo poeta. Quest'anno abbiamo articolato il ciclo in tre momenti con protagoniste tre donne provenienti da tre esperienze diverse. La prima l'abbiamo incontrata qui qualche tempo fa, una traduttrice che ha portato a conoscenza la Divina Commedia al popolo iraniano, nella lingua persiana, perché i grandi traduttori sono anche questi grandi persone che rendono possibile l'incontro fra momenti della storia e anche civiltà molto, molto diverse, alla luce di una passione personale, di un incontro personale. E infatti questa sera abbiamo anche qui un incontro con una passione personale che si è svolta attraverso il lavoro della ricerca e della docenza. Lo sottolineo perché è un lavoro, è un mestiere che prende tutta la vita, e così come tanta parte del suo impegno la professoressa Chiavacci Leonardi ha dedicato all'insegnamento nelle nostre università, nella cattedra di filologia dantesca nell'università di Siena Arezzo. Il terzo momento sarà settimana Ventura con un'attrice, Piera degli Esposti, che descriverà il suo incontro personale con Dante, con la Divina Commedia, attraverso un recital, una riflessione, una lettura pubblica. Ecco, ancora un minuto per rubo la vostra attenzione prima di lasciare la parola alla professoressa Anna Maria Chiavacci Leonardi, per accennare al tema di questa sera, che recava nell'annuncio la esigenza della conoscenza e del cammino, che verrà questa sera modulato e tradotto sotto il tema delle due guide come necessità del cammino storico dell'uomo, le due guide che sono presenti nella Divina Commedia. Un tema importante perché di grande punto di vista sintetico su tutto il cammino della Divina Commedia, è importante perché credo porti il primo interesse, il primo presentimento di vero, di passione che ognuno di noi può avere per ogni cosa, lo porta subito dentro alla necessità di un seguire qualcuno, altrimenti la conoscenza vera, intera e fino in fondo non è come possibile. Ecco, questo è un altro dei grandi capisaldi, credo, che ci comunica, e di grande attualità, il percorso, il cammino che ha fatto Dante. E vorrei subito dire un grande ringraziamento alla professoressa Chiavacci Leonardi, perché per il secondo anno è tra noi. Sappiamo che tanti sono gli impegni del mondo anche internazionale dantesco, e siamo molto onorati, e io sono lieto di essere con voi qui, con anche studenti, persone di varie provenienze, ad ascoltare questa sua riflessione che ha scritto apposta per questa serata. Subito dopo sarà possibile, e anzi invito già ad ascoltare con questo spirito, porre delle domande. È un'occasione importante, non tutte, diceva la professoressa, potranno avere risposte, perché il cosmo che c'è nella Divina Commedia è infinito, è sterminato, ma volentieri questo aspetto di dialogo intendiamo proporlo e proseguirlo. Grazie.
Un applauso ancora a lei.
Non lo so, si sente così?
Sì.
Molto bene. Sì, io avevo formulato un po' il tema in questo modo, le due guide della commedia e i due tempi della storia umana. Vediamo un po' che cosa sono riuscita a raccontare. Dunque, la Divina Commedia racconta un viaggio che è anche un ritorno verso un luogo dove trovare la felicità e la pace dopo il dolore e il tormento nel quale l'uomo protagonista si trova immerso, la selva oscura, no? Il tema del viaggio, che presuppone una meta, dunque un termine stabilito, è proprio dell'epos mediterraneo. Nei due filoni della sua tradizione culturale, ebraica e greco-romana, che fondano la civiltà occidentale. Ad essa appartiene l'idea di una finalità posta nella storia, per cui la vita umana non è ciclica, non si ripete all'infinito, non svanisce nel nulla, ma ha un suo principio e un suo determinato fine. È data all'uomo morire una volta sola, come scrisse Paolo. Così noi vediamo Mosè portare i suoi fuori dalla schiavitù d'Egitto, fidando sulla parola di Dio, per condurli a un paese di prosperità e di libertà, il paese degli avi. Non diversamente, Enea lascia Troia in fiamme sulla parola della Dea Madre, guidando i suoi verso un luogo sconosciuto dove fondare un regno di pace e di gloria. Su questa traccia si pone la commedia di Dante, facendo dichiaratamente seguito all'Eneide, il poema che introdusse per primo questo tema finalistico nella tradizione letteraria classica, così osservò il grande critico Auerbach, e nella stessa tradizione filosofica. Nasce con Virgilio questa idea, poi in filosofia elaborata, come si sa, da Sant'Agostino. Ma Dante, che a distanza di più di un millennio riprende il testimone da Virgilio, introduce una fondamentale novità. La meta non è più sulla terra, come nei viaggi della scrittura ebraica, non è più Gerusalemme e neppure Roma, ma oltre lo spazio e il tempo nell'eternità. Là è il luogo dove solo trova pace l'infinito desiderio umano, che tocca il suo termine, cioè Dio stesso. Tra quei poemi e questo è posto un evento che ha diviso la storia, cioè l'incarnazione del Verbo. Le figure sono cadute e è apparsa la realtà. L'empirio dantesco è di fatto la realtà di cui le città terrene, Roma o Gerusalemme che siano, sono figura. La meta del desiderio umano, dove solo il cuore trova pace, cioè Dio stesso. Il viaggio non più per terra e per mare, ma per i territori della dimensione spirituale dell'uomo, cioè del suo porsi di fronte a Dio, rifiutandolo o affidandosi a Lui. Questo cammino, che è insieme del singolo, il protagonista, il poeta, e dell'umanità intera, ha due diversi tempi con due diverse mete. A questi due tempi sono poste delle guide, che li contrassegnano, come si vedrà. Più vi è un terzo brevissimo tempo, anzi lo diremmo un non tempo, dove al viaggiatore della terra è dato per un fugace momento di toccare quel fine supremo che l'uomo raggiunge solo dopo la sua morte. La figura della guida indica che il viaggiatore non può riuscire da solo a compiere quel cammino, ma c'è accanto a lui un accompagnamento costante, diverso per le diverse mete. Esso viene dall'alto, gratuitamente, segno dell'intervento divino, appunto gratuito, che tuttavia richiede il libero consenso dell'uomo. Ricordiamo in Inferno Primo, sulla fine, dopo che Virgilio si è offerto come guida, Dante afferma: poeta, io ti richeggio per quello Dio che tu non conoscesti, che tu mi meni, eccetera. Cioè c'è la richiesta specifica di Dante. Questo fondamentale rapporto, l'aiuto e il consenso necessari al viaggio, è dichiarato due volte apertamente nel poema. Nel decimo dell'Inferno, quando Dante risponde a Cavalcante: il quale gli dice: perché se tu sei qui non c'è anche tuo figlio, anche mio figlio con sé, che è intelligente non meno di te? Se tu vieni qui per altezza d'ingegno, gli dice espressamente, mio figlio v'è. E lui risponde appunto: da me stesso non vengo. Colui che attende là, cioè io non vengo per il mio ingegno, sono con le mie sole forze. E l'altra volta è all'arrivo dell'angelo nel secondo del purgatorio. Quando l'angelo arriva con la barca dei salvati, no? Tutti lo ricordiamo, Virgilio dice a Dante: vedi che sdegna gli argomenti umani, i mezzi argomenti vuol dire, no? Sicché il remo non vuol né altro velo che l'ali sue fra liti si lontani. Che è una chiarissima allusione a Ulisse, che fece lo stesso viaggio dalle foci appunto del Tevere fino all'isola del paradiso terrestre, ma con i remi, dei remi facemmo ali al folle volo, no? Sul significato di queste due guide molto si è scritto e discusso, ma si può osservare che lo stesso testo di Dante commentato rivela, con la segnalazione via via delle sue fonti, rivela in modo evidente il significato di queste due guide. In ogni verso risuonano come un eco di altri mondi, di altre grandi parole. È come toccare le corde di uno strumento di a cui si sprigioni una musica arcana che ci è in qualche modo ben nota. Tutta la nostra storia, la nostra cultura, e intendo con nostra quella dell'Occidente, prendono voce in quei versi, con le due grandi tradizioni, l'una confluente nell'altra, la greco-romana e l'ebraico-cristiana, trasparenti nei continui riferimenti espliciti o impliciti che il testo dantesco via via propone. La prima, presente in modo dominante nelle prime due cantiche, è un continuo, no? Nelle note sono sempre questi nomi. Scusate, dunque, la prima, portatrice della concezione del mondo e dell'uomo che la ragione umana al suo più alto livello, la grande filosofia greca, ha potuto pensare. Questa entra nei versi con i testi di Virgilio prima di tutto, ma poi dietro a lui tutto il mondo antico, con la sua storia, la sua letteratura e la sua filosofia. Omero, Orazio, Lucano, Ovidio, Cicerone, Aristotele naturalmente e tanti altri. La seconda, che domina la terza cantica, entra nel testo prima di tutto con la Bibbia e dietro a lei i grandi autori cristiani quali Agostino, Tommaso, Bernardo e molti altri. Voi li trovate naturalmente citati e si vede subito immediatamente questa grande presenza e il diminuire delle citazioni classiche e il crescere di quelle bibliche. Sono queste le due guide di Dante. La prima è quella della ragione, che tutti di fatto riconoscono in Virgilio, la più nobile facoltà dell'uomo che arriva al massimo di conoscenza a cui l'uomo può arrivare con le sue capacità naturali. E questa è la situazione del mondo antico con la grande filosofia platonica e aristotelica. La seconda è la guida della fede. Mentre la prima è la conoscenza che si può avere con la luce naturale dell'intelletto, la seconda l'oltrepassa, perché fa conoscere ciò a cui la ragione non può arrivare, ma solo può presentire, come Dante assegna nel Convivio, che di queste verità la ragione umana vede appena come il pipistrello intravede la luce del sole. Dunque, ci fa conoscere ciò che la ragione non può riuscire da sola a conoscere, ma solo presentire, e che Dio ha rivelato all'uomo per grazia. E questa è la condizione propria del cristiano in terra dopo la venuta di Cristo. È il compito affidato a Beatrice, che per tutto il paradiso spiegherà a Dante le grandi verità della fede cristiana. I due compiti del resto sono dichiarati espressamente da Virgilio stesso a Purgatorio 18:46-48, quando dice: quanto ragion qui vede dirti possio, da indi in là t'aspetta pure a Beatrice che è opera di fede. Quindi è dichiarato, lui già sa fin dove arriva la ragione, le altre cose le spiegherà Beatrice che è opera di fede. Qui bisogna ricordare la dottrina delle tre luci che il Singleton ha indicato nel ben noto saggio sul viaggio a Beatrice, vero? Lumen nature, il lume dell'intelletto, lumen grazie, lumen glorie. La terza luce è quella del paradiso, appunto, che si avrà in paradiso. Il Singleton cita il testo di Tommaso, ma ricorda anche che si trattava di una dottrina largamente diffusa. Si trova in Alberto Magno, si trova in Alessandro di Ala, insomma in molti filosofi, anche pre-danteschi. Quindi Dante certamente la conosceva. Ora ci interessa ricordare le parole di Tommaso a proposito della prima luce, la luce naturale, diciamo, no? Este quaedam visio, è un latino abbastanza facile, c'è dunque un tipo di visione ad quam sufficit lumen naturale intellectus, sicut est, dunque alla quale è sufficiente la luce naturale dell'intelletto, com'è la contemplatio invisibilium per principia rationis, la contemplazione delle cose invisibili servendosi dei principi della ragione. Con la ragione si arriva a comprendere che esiste questa realtà invisibile. Et in acque contemplazione, in questa contemplazione, ponebant filosofi summam felicitatem hominis. Gli antichi filosofi mettevano la felicità suprema dell'uomo. Quindi questo già è il punto dove portava la ragione soltanto. Ciò ricorda la posizione di Dante nella monarchia, quando alla fine ricorda che l'uomo ha due fini, avendo qualche cosa di duplice in tutta la sua natura, che è insieme corporea e spirituale, no? La beatitudo ius vitae, la felicità di questa vita, al quale si arriva per la filosofia, appunto per la ragione filosofica documenta, e la beatitudo invece quella dell'altra vita, della vita eterna, alla quale la ragione non è sufficiente. Con Virgilio, scusate un momento, si arriva di fatto fino all'Eden, cioè alla perfezione naturale dell'uomo nel paradiso terrestre, perduta per sempre, come si sa. L'uomo riavrà qualcosa di più invece dalla grazia celeste, potrà avere di più di Adamo, ma comunque quella perfezione è perduta. Dunque si arriva all'Eden, a questa perfezione che si acquista esercitando le virtù morali e intellettuali, come scrive Dante sempre nella Monarchia. Di fatto Virgilio dirà: tratto t'ho qui con ingegno e con arte. Con Beatrice si arriva invece fino all'Empireo, cioè a conoscere quanto la fede ci insegna, ma alla visione diretta non basterà la sua guida. La fede conosce, come dice Paolo, per speculum e enigmate, ne vediamo come attraverso un velo, ma in paradiso vedremo Dio come egli è. Per la conoscenza diretta occorrerà una terza guida, o piuttosto, come vedremo, non è proprio una guida, perché a quel punto non ce n'è bisogno. Bernardo invece sarà piuttosto un accompagnatore e un intercessore, la sua principale funzione è quella della preghiera alla Vergine, come si ricorderà, ed è il segno dell'unione mistica. Ora, se riflettiamo un momento, quei due primi stadi della crescita che abbiamo individuato nella conoscenza di Dio sono anche i due tempi della storia umana divisa in tempo prima e dopo l'incarnazione, cioè i due tempi storici prima della fine del mondo. Il terzo livello, la visione diretta, è oltre il tempo nell'eternità. Il tempo della ragione, biblicamente della legge, come li divide Paolo, no? E il tempo della fede, tempo della grazia. Le due guide rappresentano di fatto il mondo precristiano nella sua ultima età, che già presentisce l'età nuova, Virgilio, vero, che già in qualche modo intravede, presentisce questa nuova età, l'età d'oro della quarta epoca, no? Il mondo precristiano dunque è il mondo cristiano. Fra quei due mondi è posto un limite, uno spartiacque invalicabile. di qui deriva la dolorosa esclusione del limbo dantesco. Per questo Virgilio non può essere salvato. Molti autori, anche importanti, dicono: ma come mai, questa è una cosa scandalosa, salva tanta gente, no? Salva Traiano, salva Orfeo, salva tante persone e non salva Virgilio. Non può salvare Virgilio, perché Virgilio è sì lui, ma è anche un segno, no? È la figura di questo mondo antico. Dunque, la tragedia di questi grandi esclusi, tutti quei grandi spiriti, vero, intorno a quel piccolo fuoco, fu sofferta anche da Sant'Agostino e da molti grandi cristiani. Alcuni anche cercarono di salvarli. Per esempio Giustino, Clemente di Alessandria, hanno ipotizzato la salvezza dei grandi scrittori e filosofi antichi. Per esempio, così scrive Agostino, con parole molto simili a quelle di Dante nella Monarchia. In una lettera che lui scrive ad Evodium, così si esprime: se noi dicessimo che sono stati tutti salvati alla discesa di Cristo agli inferi, chi di noi non si rallegrerebbe se potessimo dirlo? Qui se non gratulator, specialmente quelli che abbiamo familiarmente conosciuto nel nostro lavoro letterario, non solo i poeti, ma anche i filosofi ed altri. Ora anche quelli che non cantando, neppure filosofando, ma nella loro vita, con la loro castità, sforza d'animo, amore per la patria, eccetera. Non sono costoro i poeti, i filosofi, i virtuosi, gli abitanti stessi del castello dantesco. Tali doti divengano vani e sterili, inanescunt codambodo, quando non sono accompagnati appunto dalla vera pietà. Eppure per esse il nostro animo li vorrebbe salvati e dice in fondo: nisi aliter se aberet sensus humanus, aliter justitia creatoris. Se non che in un modo sentono gli uomini, in modo diverso è la giustizia divina. Sembra di sentire le parole di Dante quando nella Monarchia dice: ci sono cose che la nostra ragione non potrebbe accettare da sola, come fa il caso di questi grandi non salvati. Però lo può, si accetta la fede. C'è dunque questa tragedia dietro il Virgilio dantesco. E il limbo è un'invenzione che molti hanno condannato, perché non è appunto secondo la dottrina della Chiesa, ma ha un suo senso simbolico ed è unica come invenzione, è straordinariamente grande. Dante infine segue sì Agostino, perché li esclude dal paradiso, ma dà a quei grandi l'onore, tutto l'onore che poteva. Infatti la parola onore, onranza, eccetera, è ripetuta non so quante volte in quelle parole. Da questa situazione nasce la grandezza e drammaticità della figura di Virgilio nel poema. Guida gli altri, li salva come Stazio, no? Per te poeta fui, per te cristiano, ma non può farlo per se stesso. L'amore di Dante per lui nasce dall'affinità profonda fra i due grandi, i grandi latini, come li chiamò il Curtius. L'interesse per l'uomo e per il suo destino, il soffrire del suo soffrire, il cercarne la felicità. Ma Virgilio promette un impero felice alla collettività, ma non può superare la morte del singolo, che è il più grande dolore, il vero dolore della vita mortale. Tristezza dell'Eneide, dove tutti, come disse il Perrot, cioè dove nessuno, come disse il Perrot, è felice. Qui muoiono tutti i giovani, i cari di Enea, uno per uno, il padre, la moglie Creusa, la nutrice, e tuttavia in questa tristezza c'è nell'Eneide come un presentimento della nuova età che si annuncia. Inconsapevole profeta, facesti come quei che va di notte, eccetera. In un importante volume, il De Lubac, l'Exégèse médiévale, ricorda come in tutte queste affermazioni della qualità profetica, diciamo, di Virgilio, qualcosa di vero c'è in ogni modo, perché gli presentisce qualcosa, si accorge, sente che c'è un nuovo mondo che sta per nascere. In questo Virgilio ci appare come la coscienza dell'Europa prima di Cristo. E per questo Dante arriva a far remare Virgilio con la scrittura, come sapete, nel Purgatorio Trentesimo, a un certo punto l'arrivo di Beatrice, tutti cantano, ovvero la schiera della processione che si è fermata, Benedictus qui venis, e poi gettando fiori continuano col verso invece di Virgilio, manibus date lilia plenis. Il verso detto nell'Eneide per il giovane Marcello morto prematuramente, dove si adombra in qualche modo forse la morte di Cristo. E dunque Dante, oltre a questo ardimento straordinario di far rimare vero l'Eneide con la Bibbia, soffre a lasciarlo in maniera straordinaria, soffre per la sua esclusione dal cielo, dal cielo. E non solo, ma le parole del dolore della commedia sono quasi sempre parole virgiliane. Pensiamo a Ugolino, no? Tu vuoi che rinnovelli disperato dolor che il cor mi preme. E Enea quando dice infandum regina iubes renovare dolore, sono le stesse parole, no? O Cavalcante quando domanda mio figlio ve, no? Disperato appunto nella scena appena ricordata. Ricorda Andromaca che sulla riva dell'Epiro vede appunto arrivare Enea e non vede Ettore con lui. Ettore ubi est, è una bellissima domanda tragica, no? Al solito è il dramma della morte. La figura di Virgilio è contrassegnata così dalla tristezza. Fin dall'inizio, quando scende nel quarto canto, nel limbo, or discendiamo qua giù, nel cieco mondo cominciò il poeta tutto smorto, no? Impallidisce dal grande dolore. A contrasto la figura di Beatrice è invece tutto splendore, sorriso e certezza. Virgilio non sorride, c'è una volta sola, quando nell'Eden sente ricordare da Dante, no? No da Dante, da Matelda, questo presentimento che forse loro hanno avuto dell'Eden quando cantavano l'età dell'oro. Ecco, Beatrice invece sorride con quel sorriso, sembra quasi che porti verso l'alto Dante di cielo in cielo. Nel Paradiso, di fatto, noi abbiamo una proclamazione di tutta la dottrina della fede cristiana. Noi vediamo sull'ordine dell'universo, primo e secondo canto, sulla redenzione e creazione, settimo, decimo, ventinovesimo, sulla libertà, quinto, sulla salvezza, 19 e 20. Praticamente è un grande quaderno dove si distende la verità della fede cristiana. Tale conoscenza cambia però di modo nell'Empirio. Qua la conoscenza non è più per fede in una verità rivelata, ma per vista diretta della verità, cioè della stessa realtà divina. A questo punto Beatrice infatti cede il posto a Bernardo, che rappresenta la visione mistica, come grande mistico Bernardo era noto, oltre come grande devoto di Maria. Ora il rapporto di Dante con le due guide è diverso, ma uguale è il criterio della scelta, che è una cosa molto importante. Scusate. Non santi, non o angeli, persone della trascendenza a lui sconosciute, ma persone a lui ben note, con un forte legame storico, che hanno avuto profonda influenza nella sua vita, sia privata che pubblica. È la consueta formula che governa la commedia. È il terreno, il quotidiano, lo storico nel quale opera la realtà divina. Ma il suo rapporto con i due è diverso. Con Virgilio c'è la semplice familiarità, pur nel grande rispetto, si direbbe venerazione, di Dante per lui, quella familiarità propria di due persone che sono sullo stesso piano, quello dell'umanità nella sua condizione terrena, prima cioè della grazia. Con Beatrice invece c'è un distacco, una distanza che si sovrappone a quel rapporto che si avevano in terra. Lei infatti appartiene a un altro mondo e come tale gli appare. La grandezza dell'invenzione dantesca nel canto trentesimo del Purgatorio, quando appunto lei appare, è proprio questa. Beatrice è quella di allora, ha la stessa veste rossa con cui appare nel primo incontro della vita nuova, suscita in Dante la stessa emozione. Conosco i segni dell'antica fiamma, per ancora un verso virgiliano, ma è anche diversa, è lei e non è lei. Oltrepassa in bellezza quella di un tempo, è la bellezza di qualità diversa. E Dante sta di fronte a lei come un fanciullo vergognoso e timoroso. Oltrepassato il lete, compiuto il passo della confessione, delle lacrime, il rapporto cambia. Infatti Beatrice lo chiama vicino a sé e gli si rivolge con amichevole familiarità, ma resta tuttavia una distanza tra chi abita in cielo e chi abita in terra. Tale resterà per tutto il paradiso. Ecco, qui c'è qualcosa di profondo, e di difficile in questi vari rapporti che abbiamo descritto. Certo, Dante racconta nel poema non l'esperienza generica di un qualsiasi uomo, ma l'esperienza della sua vita. Penetrarvi è difficile, nulla ci è rimasto, nessun documento, tantomeno ce lo dà Dante, ma qualcosa si può intravedere. Ci fu in lui, infatti, dopo il traviamento di cui parla in Purgatorio, ricordate, lui dice a Beatrice: le presenti cose col falso lo piacer volsero i miei passi, tosto che il vostro viso si nascose. Ma dopo quel momento ci fu un rivolgersi nel suo lavoro letterario prima a temi etici. Egli si chiamò infatti Cantor Rectitudinis, se vi ricordate, nelle grandi canzoni morali. Poi si dedicò allo studio appassionato della sapienza, con la quale tentava di dare agli uomini la felicità in terra e il convivio. Infine la ricerca del bene civile, tutti i fini di quella beatitudo uius vitae, di cui parla nella fine della Monarchia, quella appunto a cui presiede Virgilio. Ma intervenne un evento per il quale egli interrompe il convivio e scrive la commedia, diretta questa all'altra beatitudo, alla beatitudo della vita eterna. Questo evento, approdo alla fede come realtà dominante della vita, ci è storicamente ignoto, ma il poema stesso lo rivela e vi ebbe probabilmente parte anche la lettura stessa delle Eneide. Ma questa storia personale riflette i tempi della nostra storia umana. La stessa discesa di Beatrice nell'Eden ricorda la venuta di Cristo, che divide i due tempi della storia. Oltre quei due tempi è posta la visione diretta dell'Eterno, che adombra anch'essa un'esperienza di Dante, un'esperienza mistica, sulla quale è difficile poter avanzare dei dubbi, dato il suo testo. Qui interviene il cosiddetto il terzo lume, no? Il lume in gloria, proprio dei beati in patria. Allora si diceva: in patria per chi è in cielo, in via, cioè ancora per la strada, per quelli che sono in terra. Ma quello che Dante racconta è cosa non strana e impossibile, non solo fantasia poetica, come ha detto anche lo stesso Singleton e molti altri critici. Non c'era bisogno di inventare. Egli dice già nell'ultimo capitolo dell'Epistola a Cangrande che chi non vuol credere a questo legga il tale altro, citando grandi autori cristiani. Ma soprattutto si appella, ed è quel che più conta, fin dal primo canto, all'unico caso sicuro testimoniato, quello di Paolo, che appunto ancora in via ebbe la visione del cielo. Qui bisognerebbe citare un passo del De Veritate di Tommaso che sembra richiamare l'esperienza narrata da Dante. Scusate un attimo, sì, nel De Veritate. Lui dice: in un certo modo noi vediamo in cielo, no, questa realtà divina. Ario modo contingit mentem humanam lume in glorie sicut quedam passio transiens, questo quando si è ancora in terra, sicut mens Pauli in raftu fuit lumine glorie illustrata. Questo breve passo, porta delle parole, una quaedam passio transiens, come una passione che appena passa veloce, no? Come dice la parola raptum. Noi ricordiamo quell'immagine che dà Dante quando si, dopo la visione, dice come colui che sognando vede che dopo il sogno la passione impressa rimane e l'altra la mente non riede. Ecco, questa passione transiens, no? Che passa fuggevolmente. Sembra quasi che Dante abbia letto questo passo. Non è detto, perché tutte queste parole poi si riecheggiavano da un testo all'altro. Dunque, a questo punto Dante ha toccato appunto ciò che sarebbe il fine di tutto il poema. Ma quello che era stato detto già nel terzo dell'Inferno, io non Enea, io non Paolo sono, viene ora a realizzarsi. Se Paolo andò, come ha scritto Dante, cioè gli fu concesso da Dio per recare conforto alla fede, è quello che Dante fa tuttora nel mondo, di confortare la fede cristiana. E lo straordinario ultimo canto c'è testimonianza di quella esperienza. Qui non serve la guida, perché la volontà è riunita ormai alla stessa volontà divina, né serve più la parola all'alta fantasia qui manco apposta, vero? La parola è sempre il segno di una distanza fra due, deve colmare la distanza, ma l'uomo che si unisce a Dio ne diviene anche consorte. Non a caso l'ultima immagine del poema è di fatto quella dell'uomo presente nella Trinità. La nostra effigie, vi ricordate, appare nella seconda persona della Trinità, raffigurata da tre cerchi, vi ricorderete, ma come non si sa come possa essersi immersa. Dante si sforza di capire come si convenne l'imago al cerchio, cioè come quadrato e cerchio possano convenirsi fra loro. Ma il quadrato ora è entrato nel cerchio e il viaggiatore ha trovato la sua patria. Grazie.
Bene, mi pare che la grande intensità e l'ampiezza così del percorso che la professoressa ci ha fatto questa sera possa preludere a un, anche perché ce n'è la possibilità, un bel dialogo, per cui vorrei invitare Teodor a portare in giro il microfono, se c'è. Qui c'è per fare domande su quanto sentito e anche su, insomma, su quanto abbiamo in animo rispetto alla Divina Commedia. Prego, venga qui, magari non qui davanti, qua a sinistra. Questo qua.
No, io volevo chiedere se, oltre a una corrispondenza delle due guide, diciamo così, a due fasi della storia degli uomini, esiste anche una corrispondenza rispetto alle fasi della vita personale del singolo.
Sì, appunto, sono le due cose di cui si è parlato. Dante le presenta come fatti appunto di quel personaggio del poema, no? Quindi della sua vita, che comincia con la ragione, viene toccata dalla grazia e finalmente arriva all'esperienza mistica. Quindi sono proprio il cammino che Dante presenta quasi in forma, come dire, quasi scolastica, insomma, risultano esattamente le tre fasi, ma non è detto che ognuno passi sempre per tutte e tre, no? È un esempio, diciamo così, di questo praticamente necessario svolgimento del percorso della fede, che non è detto che ci sia sempre tutti e due gli stadi, no? Non è obbligatorio questo. È possibile, è molto comune, per chi parte senza essere appunto istruito fin da bambino. È molto comune che cominci con le sue forze a ragionare. Poi in questo cammino della ragione, e questo è interessante, sono andata a leggere un po' vari testi su questo, è interessante che in questo cammino si introduce come una preparatio ad gratiam, no? Si introduce sempre venendo dall'alto naturalmente, perché la prima mossa viene sempre dall'alto, che introduce, leggermente prepara a ricevere la grazia. Questa è una cosa bella, interessante, ho letto in diversi autori, che dicono come mentre un uomo si affanna con la propria ragione, un intervento gratuito lo prepara ad arrivare poi alla luce della grazia. E quindi dice che è gratuitamente un movimento dall'interno al quale deve rispondere però con l'acconsentimento dell'uomo. Però la preparazione è sempre gratuita e viene dall'alto, come abbiamo visto alla Vergine del canto secondo, no? Donna è lassù nel cielo che si compiange. Credo che si possa rispondere così, ognuno poi ha una sua diversa strada, no? Qui si pensa non all'uomo che fin da bambino è allevato nella fede, ma a un percorso un po' più, come dire, di altri tempi, di altri mondi o anche oggi di altri luoghi, perché forse anche ormai si può dire anche in Italia, non sono molte le famiglie che educano il bambino fin dalla nascita alla fede, quindi forse un percorso da rifare anche in Italia, no? Non so se era questo che si voleva dire o no, era questo che chiedevi.
Continua.
Ora sentiamo anche un'altra.
Ecco. No, sì, questo, e in più mi aveva colpito l'aspetto che la seconda guida, che
se
è Beatrice.
Non viene lì qua, non vedo la sua faccia con quella luce tremenda che mi viene. Ma spengetela via tanto. Perché loro non ce l'hanno, vedi, fortunati loro, invece tutti. Dunque.
No, magari è una suggestione mia, però mi aveva colpito che la seconda guida è la donna amata, no? E come dire, non so, anche rispetto ai riferimenti biblici che lei diceva, quando si dice che a un certo punto uno lascia il padre e la madre per l'uomo lascerà il padre e la madre per unirsi alla sua donna, no?
Sì.
Quindi come se io per fasi della vita umana non intendevo solo un cammino, diciamo, che porta fino alla fede, dalla ragione alla fede, ma anche proprio dalla fanciullezza in cui si è dietro al proprio padre, diciamo così, all'abbracciare un amore adulto, ecco.
Non so, mi pare un po' di confusione.
No, magari appunto, magari sono due cose che c'entrano poco.
Sì, perché lascerà la madre e va con la sua donna, ma non c'ha molto a che fare con lui, no? Non è così esattamente, mi pare che sia un pochino confuso il discorso, forse non ho capito, vabbè, insomma ci ripensiamo. Non c'è nessun altro?
Prego, qui davanti.
Sono messi proprio in prima fila pronti per parlare, sapevano già prima.
Ok. È un problema a cui ha già un po' accennato, ma volevo capire, a partire dall'introduzione che lei fa al quinto dell'inferno, in cui lei mostra come il...
quella del libro, l'introduzione del commento.
Sì, il suo commento. Sì. In cui dice che la legge che determina le pene dell'inferno è la giustizia, legge che poi cambia, quindi in qualche modo governata, governo del mondo classico, no? Etica del mondo classico, mentre invece cambia poi nel purgatorio. Allora io volevo che diventa la legge dell'amore, quindi legge della cristianità, no? Dell'amore di Dio. Volevo chiedere appunto perché allora la guida nel purgatorio rimane Virgilio, che in qualche modo rappresenta il mondo classico.
No, perché lì si tratta di arrivare nel purgatorio, ancora non ci siamo, perché devono arrivare al pentimento finale, no? Che li porterà poi in salvo per passare il lete. Il purgatorio rappresenta, secondo Dante, questa salita appunto dalla prima rivolgimento dell'uomo dalla ragione, si comincia a essere questa preparazio di cui parlavo alla grazia, perché si arriva all'Eden in cima, dov'è la perfezione dell'uomo però secondo natura. Questo è un po' il fatto per cui Virgilio che serve da guida. Infatti lui arriva fin là, però poi deve sparire. Sarebbe come se l'uomo acquistasse via via una sua perfezione naturale che poi viene a completarsi con l'altra perfezione, così è immaginato. Per noi è difficilmente comprensibile, naturalmente, perché non abbiamo nessuna idea di questa perfezione della natura, no? Che invece è molto importante, perché in molte persone e in molti popoli la cosa si svolge proprio così. Sì, c'è una leggera sfasatura con il fatto che questi del purgatorio sono gente che già in qualche modo è entrata nel regno della grazia, questo è vero, però fino a che non passano in lete restano sempre al di qua, no? Quindi è un po' così, non è tutto stranamente perfetto naturalmente, però questa è l'idea. Tanta gente qua, solo la prima fila risparmia, non hanno il dono della parola. No?
Vorrei capire meglio perché lei non considera esattamente una guida San Bernardo, perché non lo so, secondo me invece da un certo punto di vista lo è lo stesso, nel senso che anche l'approfondimento totale, insomma, della conoscenza di Dio, anche questo secondo me non avviene da solo. Se non proprio alla fine, almeno io per quello poco che mi ricordo, insomma. Quindi vorrei che mi spiegasse meglio come mai secondo lei non è esattamente una guida San Bernardo.
No, come non lo è, diciamo, di fatto, non è che deve fare come gli altri, no, che lo fanno salire.
Ma la guida non è, ma non è semplicemente materiale l'accompagnamento, cioè. Non deve essere necessariamente fisico,
d'accordo,
cioè guida nel senso.
La figura dell'altra vi guida naturalmente. Però non è che lui faccia crescere in qualche modo Dante, lui ha un ruolo, sì, il ruolo dell'intercessore, lui lo accompagna con la preghiera, che è già una cosa importantissima naturalmente, che però non è la stessa funzione degli altri, perché quando uno è arrivato a quel punto, a questo dono supremo della visione diretta, lì non ci vogliono intermediari, tant'è vero che Bernardo si allontana e resta solo Dante, no? L'ultimo canto lui è completamente solo. Per quella visione l'uomo solo di fronte a Dio, non c'è l'intermediario, questo un po' è.
Sì, ma ci sono anche canti precedenti però, non sì, c'è solo l'ultimo.
Sì, nei precedenti lui illustra, più che altro l'illustra com'è quel mondo, la divisione e così, però per Dante stesso di crescita non è notato, perlomeno io non ho visto un cammino di Dante di crescita come fa di cielo in cielo o di girone in girone. Qui non cammina, diciamo così, no? Il suo incontro è appunto in solitudine, perché queste cose l'uomo le fa da solo alla fine dei lacini. Questo credo che voglia esprimere anche questo fatto, perché quando poi nell'ultimo canto sparisce tutto dietro di lui, ogni figura, l'ambiente stesso dell'Empirio, la candida rosa, non c'è più niente. Questo era un po' quello che volevo dire, naturalmente sono sempre forme approssimative.
Va bene, grazie.
In fondo, più su, ci avviciniamo all'Empireo.
Lei ha detto che il rapporto che c'è tra Dante e le sue guide è un rapporto tra persone care e ha poi fatto notare la differenza che c'è tra Virgilio e Beatrice. Ma mi colpiva pensare che se Dante nella sua vita ha conosciuto Beatrice, e invece in qualche modo questo non è stato possibile per Virgilio, comunque è stata una conoscenza attraverso dei testi. Certo. E mi colpiva invece una delle cose più affascinanti della commedia è vedere come il rapporto tra i due sia proprio, come diceva lei, il rapporto tra due persone che sembrano conoscersi e bene, cioè come se Dante per le strade di Firenze avesse conosciuto anche Virgilio.
Sì, giustissima osservazione.
E volevo chiedere, secondo lei, cioè, da cosa nasce questo? Cioè, che da che tipo di lettura e rapporto con i classici nasce un'affezione?
Similarità e affetto, ma credo che molti di noi lo possano sperimentare nelle loro letture. Molte persone sentono vicino il proprio autore preferito, quasi appunto un compagno di strada, una conoscenza, forse più delle conoscenze vere e proprie. Questa è un'esperienza abbastanza comune. C'è chi pensa di quasi nel suo cuore di parlare addirittura con l'autore, dove si sente vicino. Io credo che non ci sia una grande differenza. Certo, la risposta è difficile averla in queste condizioni, ma quindi Dante se la immagina tutta, ma quello che lui rappresenta, che è in fondo una finzione, no? Un'immaginazione, questo suo parlare con Virgilio, camminare, però esprime il suo sentire. Al solito i dialoghi con Virgilio sono inventati, no? Ma esprimono qualcosa, sono il segno di ciò che dentro di lui sentiva, questo rapporto familiare, fraterno, sempre sì di scolaro a maestro, ma in qualche modo anche di uguale a uguale, perché certo sono due poeti, i nostri due più grandi poeti latini, naturalmente si dice latini considerando latino italiano come una stessa regione, diciamo così, letteraria. Sono questi due grandi che sono fraterni nel modo di sentire l'uomo, di sentire il dolore e tutto quanto. E quindi lui si sentiva più vicino a Virgilio forse delle persone che incontrava sulla strada a Firenze, no? Il rapporto descritto nel poema è una figura, naturalmente, perché non ci poteva parlare con Virgilio, però è figura di questa vicinanza ideale. Però, come ripeto, è un'esperienza che molti di noi probabilmente hanno fatto.
Posso fare una seconda domanda?
Prego.
Di altro genere. Parlando del terzo tipo di conoscenza di Dio, lei parlava di visione mistica. Volevo chiedere questo. Noi dobbiamo immaginare o credere che Dante abbia avuto una visione per poterci descrivere la materia degli ultimi canti del paradiso? Oppure no, oppure questa domanda è una domanda sbagliata e il problema non va posto in questi termini?
No, non è una domanda sbagliata, infatti molti si sono affaticati a cercare di rispondere. La grande maggioranza pensa che sia una fantasia, ma ce ne sono molti e di gran qualità, devo dire, che pensano che ci sia dietro un'esperienza, una vera diretta esperienza mistica, altrimenti certe cose non si scrivono. Io per esempio sarei di questa seconda diciamo schiera, ma nessuno può metterci la mano in maniera totalmente certa, no? Perché tutto quello che si sa di Dante è quello che ci racconta lui in poesia, tutto della sua vita, gli incontri con Beatrice, tutto quello che si sa. Non abbiamo documenti d'archivio che ci raccontino queste cose, quindi è tutto filtrato dalla poesia che fa con lui, tutt'uno con la sua vita, come si vede, perché appena finito il paradiso fra l'altro muore. È proprio un'identità, quindi è difficile penetrare dentro, però proprio per questo io credo che la cosa sia vera, perché non è per niente una cosa assolutamente impossibile avere la visione beatifica in questa vita, come si sa. E quell'ultimi canti, effettivamente, quell'ultimo soprattutto, se lo leggete bene, lo meditate un po', è ben difficile scriverlo di pura invenzione. Però su questo è un campo dove non si può entrare con sicurezza, come in matematica 2 più 2 fa 4, no? È una cosa che resta un velo per tutti, no?
Qui giù all'inferno ce n'è due.
Io voglio capire questo, perché a un certo punto nel paradiso cioè Beatrice non porta Dante fino in fondo ma lascia lo spazio a San Bernardo.
Sì, perché Beatrice rappresenta qualcosa, no? Come Virgilio non può essere salvato perché rappresenta quel mondo della ragione, quella prima visione di cui si parlava, della prima luce, quindi se lo salva casca tutto, diciamo così. È di quelli del limbo, il quale limbo è al di là del limite invalicabile, no? Del primo tempo, come tanti che stavano nel primo tempo della legge, pure anche santi, si sa bene che c'erano anche santi nell'Antico Testamento, ma che sono tagliati al di là di questo limite. Tant'è vero che dice Gesù nel Vangelo, dice il più grande di loro è ancora il più piccolo di quelli che stanno invece ormai al di là del fiume, diciamo, no? Questa è un po' la ragione. Quindi appunto Beatrice, come Virgilio, quando è finito il suo compito lei deve allontanarsi, no? Perché la fede non arriva alla visione diretta. Infatti la fede scompare quando si vede Dio direttamente, non c'è più bisogno di avere la fede, cioè rimane solo la carità, come scrive Paolo, no?
Prima si diceva che nella scelta delle guide da parte di Dante grande spazio al criterio dell'amore che Dante ha portato nei confronti di Beatrice e di Virgilio.
Sì, certo.
Allora io volevo chiedere se Dante si sbilancia nel considerare questa una condizione necessaria o se si limita a dimostrarci che lui è particolarmente fortunato ad essere salvato da persone che lui amò tanto in vita.
No, non è particolarmente fortunato, è la ragione per cui vengono è proprio perché vengono loro, proprio perché c'era questo legame con lui. Non è un caso, no, che vengono. Come ho detto prima, è sempre, come dire, non viene un santo dell'aldilà da lui sconosciuto, ma è qualcosa che fa parte della sua storia umana, no? Con gli incontri, le letture, appunto, l'amore che ha avuto sulla terra, e di questo lo porta appunto alla salvezza. E questo è di tutti in un certo senso, perché è nell'incontro, nella storia, che l'uomo viene in qualche modo raggiunto da Dio. Dio passa attraverso le cose della terra, come ha fatto con l'incarnazione, appunto.
No, non si sente.
No, niente.
Ecco, adesso.
Io sono rimasta molto colpita dall'affermazione che lei ha fatto all'inizio. Diceva che il viaggio di Dante è in realtà anche un ritorno. E volevo capire meglio che cosa significasse un ritorno. Cioè, non ho ben capito questa cosa. E volevo chiedere se poteva anche raccontarci un po' quello che lei pensa del rapporto che esiste fra il viaggio di Dante e poi il viaggio che Dante stesso racconta di Ulisse, che è sempre comunque questo tentativo di conoscenza.
Ci sono due cose, due domande diverse, naturalmente. No, il ritorno è appunto, come tutti sanno, il ritorno alla casa del padre, no? L'uomo esce da Dio e a lui ritorna, no? Questo è, diciamo, la normale dottrina cristiana, che il desiderio dell'uomo è di ritornare a Dio, che da cui è uscito l'uomo, no? E lì soltanto trova la sua pace. Quindi questo andare a Dio non è andare in un luogo sconosciuto, è tornare nella vera patria, tant'è vero che viene detto in via e in patria. Andare in paradiso è tornare veramente nella patria dell'uomo. Questo è un po' il senso del ritorno. Ma il discorso di Ulisse è diverso, io già un po' l'ho accennato, perché ora farò fare tutto il discorso su Ulisse. È un po' grossa la cosa. Ma qual era la domanda che riguardava Ulisse? Sì, appunto, il desiderio è lo stesso. Tant'è vero che la meta è giusta, perché va verso il purgatorio, no? Quindi la meta che lui segue è giusta, il desiderio in fondo di conoscere lui, perché vuole l'oceano, l'oceano è figura dell'infinito, no? L'errore è di aver voluto fare questo viaggio con le sue forze umane, come ho detto prima, quando l'angelo lo vede, no? Cioè quando Virgilio vede l'angelo e gli dice vedi che sdegna gli argomenti umani, cioè l'errore di Ulisse è l'aver fatto da solo, cioè tentato di fare da solo questo viaggio che l'uomo da solo appunto non può fare. Per questo Virgilio è necessario, no? Quando Dante dice da me stesso non vengo, per quanto io sia pieno di ingegno, non secondo a nessuno, come Guido Cavalcanti, dei più intelligentoni di Firenze, ma questo dice non basta. E così lo stesso appunto si fa ad Ulisse in via indiretta, naturalmente, come fa sempre Dante, no? Con questi rimandi da una cantica all'altra, da un episodio all'altro, ma insomma pian piano le cose vengono chiarite. Credo che sia. Io ci ho scritto un lungo capitolo in questa guerra della Fietate su Ulisse, non so se lei l'ha avuto modo di vedere, dove c'è un po' tutta la risposta a questa sua domanda.
Io volevo fare una domanda un po' personale, cioè lei ha detto che una persona appunto attraverso le letture che fa, gli studi che fa, può incontrare appunto una guida. Mi piacerebbe sapere per lei, oltre al fatto che ha segnato la sua carriera, i suoi studi Dante, la lettura della Divina Commedia, che tipo di guida è stata e come ha segnato la sua vita di conversione?
No, io non sono stata convertita alla Divina Commedia, devo dire la verità. Sono arrivata per mia grazia, cioè fortuna celeste, che già ero in qualche modo. Ero già su questa strada, diciamo, non me l'ha insegnata la Divina Commedia. E per questo forse ho potuto capire certe cose. Certo, se si può dire, l'ha, come dire, rafforzata in qualche modo, no? Per questa grandezza di poesia per cui dà forza eccezionale al suo discorso, ha, come dire, rinvigorito, ha dato uno spessore maggiore a questa fede che però, devo chiaramente e onestamente dire, io ho avuto il pendono anch'io, ma da altre vie, da altre persone, ecco, non da Dante. Comunque ci siamo incontrati poi.
Un lungo cammino insieme. C'è laggiù una domanda.
Qual è la funzione di questa figura che, non essendo una vita, comunque accompagna Dante per qualche tanto?
Stazio.
Ma non è che lui abbia, credo, una particolarissima compito come figura appunto come gli altri. Lui è come molti altri, è stato scritto da molti autori che l'influenza dell'Eneide, questo vuole rappresentare Stazio, era tanto forte in Roma che molti alla lettura dell'Eneide si erano convertiti, cioè Stazio non è, sarebbe che uno dei tanti, si leggono appunto in questi scritti degli antichi cristiani, come Stazio ce n'erano altri che avevano letto queste parole della quarta ecloga, soprattutto, no? Quando Virgilio scrive che rinasce una nuova era e c'è un nuovo bambino e così. Quindi Stazio forse rappresenta questa funzione di Virgilio che Dante poi illustra con quella bellissima immagine del lampadoforo, no? Facesti come quei che va di notte, che porta il lume dietro e se non giova, cioè far vedere questa funzione. Soprattutto concentrato su Virgilio Stazio, non su se stesso, su Stazio stesso, no? La funzione di Virgilio, questo profeta inconsapevole dell'età cristiana, che qualcuno addirittura si salva, per te fu cristiano, no? Mentre lui non può. E questo è, diciamo, illustra Virgilio più che illustrare Stazio, questo io penso che sia la sua funzione.
Anch'io avevo una domanda. Mi ha molto colpito prima quando lei parlava della figura di Virgilio e parlava del fatto che viene caratterizzata da cioè viene determinato come triste, e mi colpiva perché lei ne parlava quindi con questa, in questa accezione umana e anche come ruolo svolto nei confronti di Dante, quindi come anche come simbolo dell'antichità. Allora, come prima domanda volevo chiederle se poteva chiarire meglio nei personaggi danteschi, anche nell'esperienza dantesca, qual è il rapporto tra il segno e il significato che esso porta, perché molto spesso la scuola ci, o l'università ci dà, come dire, una univocità Beatrice uguale teologia, però mi sembra che si tratti di un rapporto molto più completo, in cui Beatrice è...
No, Beatrice è Beatrice storica, naturalmente, ma questo è quello che scrisse già nel 21, mi pare, o poco, no, poco dopo, Erich Auerbach, instaurando il concetto di figura, forse lo conoscerà certamente, cioè il concetto per cui appunto Virgilio rappresenta sì qualcosa, però è se stesso, è il Virgilio storico, è una persona reale, concreta, con le sue passioni, con i suoi dolori e tutto quanto. Così Beatrice è Beatrice, quella della vita nuova, quella di allora, come appare benissimo da tanti appunto accenni, il vestito rosso, eccetera eccetera. Cioè è una persona storica anche lei, però rappresenta qualcosa, come del resto tutto l'Antico Testamento, che è una storia vera, come tutti sappiamo, che però è figura del nuovo. È un po' lo stesso discorso, e questa è la figura che viene poi, nasce da questa prima antica idea del nuovo, dell'Antico Testamento rispetto al nuovo. Cioè che è un fatto storico, Mosè con i suoi li porta davvero fuori dall'Egitto, però, come Dante del resto ci spiega benissimo quando parla dell'allegoria, questo non c'è per questo di essere storicamente vero quello che ha fatto Mosè, però rappresenta la salvezza dell'anima, la liberazione dalla schiavitù e l'approdo nella terra felice del paradiso. Non so se ho risposto.
Sì. E volevo chiedere se posso, avevo anche un altro paio di... Sì, avevo un'altra. Un'altra cosa che mi sono sempre chiesto è, siccome ad esempio un avaro dell'inferno ha peccato come un avaro del purgatorio, allora io mi sono sempre chiesto qual è allora il discrimine, perché uno è salvato e l'altro no.
Ma questa è la risposta che credo che la potrebbe dare chiunque.
Perfetto.
Quindi, tra i presenti, scusa, perché quello si è pentito e l'altro no, insomma è tutto lì il problema. Uno, orribili furono i peccati miei, dice Manfredi, molto peggiori dei peccati che può aver fatto qualcuno dell'inferno, soltanto che lui si è pentito. La bontà infinita si gran braccia che prende ciò che si rivolge a lei. Ci viene a rivolgersi a Dio pentiti e basta che la lacrimetta arriva un conte appunto per salvarsi. La differenza è tutta lì.
Ma quindi solo un problema di tempo in cui questi
no,
sono
di tempo, di problema di cuore. Se il cuore si cambia e si volge a Dio, no, non c'è questione di tempo. Può essere anzi è una cosa che non si misura in tempi, è qualcosa di immediato, no?
Sì, ho capito. E l'ultimo, mi scusi, volevo chiedere se si può, qual era anche il suo metodo di approccio di studio, perché a me colpisce come lei arriva a una tale profondità di lettura. Quindi non essendo vincolata solo alla come dire, all'analisi letterale e filologica. Questo.
Meno, c'è ancora qualcun altro che ha... due, dai.
Io volevo chiedere questo. Prima lei ha detto che la fede scompare davanti alla visione diretta di Dio, perché non è più necessaria. Invece nel passaggio prima, la ragione scompare davanti alla fede?
No, per niente. Non scompare assolutamente.
E come rimane?
La fede si basa anche sulla ragione, come hanno dimostrato tutta la nostra grande teologia cristiana, no? Non è che si crede così ciecamente. C'è sempre, si fonda sempre su quello, diciamo, che la ragione può arrivare a comprendere. Certo, arriva fino a un certo punto la ragione, però le cose che dice la fede non sono mai contrarie alla ragione. Qui è stato un lunghissimo dibattito fra i grandi teologi, eccetera, eccetera. Ma è caratteristica, direi, del cristianesimo è proprio questo, che è una religione fondata sulla ragione, cioè tutte le cose sono in qualche modo, non contraddicono mai alla ragione, ecco, sono sempre accettabili dalla ragione. È una grande tradizione, forse è proprio caratteristica del cristianesimo, non c'è nessun'altra religione.
Bellissimo. Sostanza di cose sperate e argomento delle non parventi, cioè,
ecco, sì, certo.
Delle cose sperate è l'uomo che spera, è l'io che è in questa posizione, sostanza di esse, e argomento, cioè spiegazione, motivo profondo di quelle che non appaiono, ma ci si accorge che non appaiono, cioè lì,
sì, c'è appunto quella passo
l'invisibile del convivio. È reale esperienza.
Quel passo del convivio, appunto, Dante dice come la ragione umana arriva fino a richiedere qualche cosa, a intravedere qualcosa, ma non ce la fa da sola. Quindi si fondano sempre su cose razionali.
Le ultime due facciamole magari insieme, cioè prima una poi l'altra, e così
sì.
C'è una.
Lei ha accennato che alla fine del paradiso non c'è più bisogno della parola.
Ti fai vedere?
Ecco. Non si vede il parlante.
Sì.
No, la parlante.
Mi devo alzare?
Non importa, ora no. L'individuo.
No, è già in piedi, okay.
Ha accennato al fatto che alla fine del paradiso non c'è più bisogno della parola. E però, cioè, da quello che io sto studiando, ho capito che Dante non capisce bene le parole dei beati perché sono a un livello superiore, però è commosso dal loro canto. Qual è quindi la funzione che la musica ha nel paradiso? E nel paradiso basta.
Capisce le parole, questo dove però? Questo prima, nel salire attraverso.
Sì, nel salire.
E siamo ancora molto indietro però.
Sì.
Dunque, la domanda era.
E qual è quindi la funzione che la musica ha nel paradiso?
Non c'ha a che fare però con il problema del capire o non capire, è un altro discorso. La musica è così un'espressione altissima di questo sentimento dell'uomo, del divino, come la grande arte, non solo la musica, vero? Però lassù i due sensi più nobili dell'uomo, la vista e l'udito, sono quelli soli che agiscono, vero, in paradiso, l'occhio con la luce, l'orecchio con la musica, sono le due espressioni sensibili che noi stessi in terra possiamo conoscere, che sono quelle più vicine, diciamo così, all'essenza della realtà divina. Infatti Dante fa tutto il paradiso di musica e di luce, no? Ma il fatto di non capire non c'entra, quello è un altro discorso, perché lui fino a che non è arrivato in cima è ancora nell'imperfezione, no? Quindi non può assolutamente capire quello che dicono i beati che sono dall'altra parte della barricata.
Io volevo capire meglio, abbiamo detto dunque che rispetto alle prime due guide c'è per Dante proprio un legame di affezione, sono qua. C'è proprio un legame di affezione, di simpatia, di affezione profonda. E mi domandavo rispetto a quella che abbiamo detto, appunto, non essere proprio una guida, però comunque la figura di San Bernardo, come Dante, cioè perché sceglie proprio lui, e se appunto al di là del fatto che è il più grande mistico del Medioevo, c'è anche proprio un rapporto di stima e di affezione particolare, magari non ai livelli come con Virgilio, però come dire, se c'è questo. Perché leggendo appunto un po' di San Bernardo, soprattutto la sua parola alla Vergine Madre, mi colpiva, poi volevo chiederle se è un'osservazione stupida o se appunto ha senso, mi colpiva come San Bernardo, pur essendo un grandissimo mistico, come dire, mantiene un senso della realtà e della carnalità del cristianesimo commovente, che io, cioè, mi sembrava di scoprire anche in Dante, ritrovare anche in Dante, per cui mi sembravano affini anche, cioè, innanzitutto sotto questo punto di vista, non so se si capisce,
sì,
la domanda.
Sì, credo di capire, mi sembra anche giusto, perché Dante, se sceglie Bernardo, vuol dire che ha con lui un particolare rapporto, come si è visto in tutta la storia della sua vita e del poema. Quindi Bernardo è scelto sì come grande mistico, ma soprattutto come devoto di Maria, tant'è vero che lo fa presentare così. Lui dice di se stesso, no? Dice: la Vergine ci farà ogni grazia, per occhio sono il suo fedel Bernardo. Non si presenta come un grande come lui era, sia sul piano politico, sia sul piano dottrinale, sia sul piano appunto mistico, ma solo come il devoto di Maria. Ed è questo il punto che probabilmente Dante, come lo fa appunto presentare così, probabilmente Dante condivideva e l'ha scelto forse anche proprio per questo. Qui ci sono sempre ragioni personali, storiche, appunto, come dicevo prima, e come lei giustamente dice, ci devono essere anche per Bernardo. Io credo che sia lì, perché la figura di Maria nella commedia è sempre discreta, non è mai messa avanti con prepotenza, però è potentissima. Da lei parte il poema e con lei finisce, intendiamoci, no? Quindi questo Bernardo mariologo, più che mariologo, diciamo, mariano, devoto, è quello che Dante ha scelto per questo suo ultimo passo. Credo che sia così, lei ha ragione in questo.
Perdoni, professoressa, conclusivamente volevo così chiederle uno spunto finale, a partire da...
Non c'ho più nulla però, non c'avrei più nulla ormai.
Che è un po' ripercorrere alcuni due brevi passaggi che ha fatto. Sono rimasto molto colpito dall'esordio, quando ha accennato quel tempo e quelle figure che hanno riposto la finalità nella storia, mentre oggi viviamo anche un tempo in cui la finalità o è cercata negando la storia oppure piegando la storia a un proprio fine, diciamo il tema del potere o il tema di una purità di un pensiero o di una religione astratta, cioè fuori dalla storia. Invece, come tutto in Dante riassume sia questo grande padre, secondo padre della cristianità, proprio perché nell'esperienza nota il sorgere del problema, della domanda, dell'esigenza. Volevo che in questo modo potesse brevemente riprendere. A un certo punto lei ha detto che in Dante viene come un rivolgimento, no? Dapprima fa attenzione alla morale, poi alla sapienza, poi nel convivio per dare agli uomini la felicità, e nel De Monarchia della vita civile, e poi tende a questo tema dell'eterno, del bene eterno. Ecco, tutto questo, diciamo, percorso, che sono poi come dire, passi fissati, no? in alcune opere, mi impressionano per il desiderio di cercare nella storia l'eterno, e dunque questo fatto del bene eterno come qualcosa di reale che è nella storia e che nello stesso tempo non può essere perseguito con gli stessi strumenti, ad esempio della politica, della vita civile, e quindi sia come un passo controcorrente. Ecco, volevo come che questo grande percorso che stasera ci ha fatto attraverso il tema appunto dei due approcci alla storia, no? Uno incarnato nell'altro, no? la ragione e la fede, come in questi passaggi esistenziali, questo rivolgimento in Dante, come lei lo percepisce o è descrivibile attraverso le opere?
Non è molto descrivibile per il momento, non è descrivibile, perché lui non ci offre il materiale, siccome, come dicevo prima, quello che sappiamo di Dante è solo quello che lui ci dice. Questo è un po' difficile, io ho cercato di inventarmelo, ci sono i fatti, cioè ci sono gli scritti, perché Dante vive nei suoi scritti, del resto il Nardi aveva tentato anche lui nel suo libro Dal convivio alla commedia, forse un po' troppo forzando la mano, perché lui si inventa lui tutti i pensieri di Dante, tutto quello che lui, la strada che poi aveva percorso, che non è un po' troppo forse, però lui ha tentato un tipo di questo genere, di vedere come Dante ha, dal convivio, cioè dalla zona diciamo filosofica, no? Ha fatto questo salto, però misterioso, poi il convivio è lasciato a mezzo, perché lì interviene qualcosa, certamente c'è un intervento di cui dicevo che storicamente per noi è sconosciuto, a un certo momento ecco che la felicità di questa vita, quella che è teorizzata nella monarchia, no? La beatitudo ius vitae, che corrisponde a quello che l'uomo può fare con le sue forze, appunto la sapienza, la filosofia, la giustizia stessa, le virtù morali e intellettuali possono dare una certa felicità, ma a un certo punto si accorge che questa non gli basta. Allora per passare all'altro occorrono le altre virtù, le tre teologali, che vengono dall'alto, appunto, però fede, speranza, carità. Il mondo antico avanzava con le virtù aristoteliche, che sono le 11 virtù morali e intellettuali. Benissimo, uno fa quello che può, un uomo che non ha la fede, che non sa nulla, se la cava con quelle virtù che già non sono facili da osservare, per lui veramente. Giustizia, prudenza, fortezza e temperanza, insomma, non è che siano facilissime. Comunque un uomo fa così finché comincia per grazie altrui, per qualche incontro, per una parola che viene dall'interno, non sappiamo, arriva questo secondo momento che per Dante non si sa come avvenne, ma avvenne, perché lui passa dalla felicità che lui cercava nella vita civile, nella filosofia, così passa direttamente alla commedia, che è spostata tutta su un altro piano, dove si va a cercare l'altra felicità, perché tutta la commedia va verso l'altra. Però io non saprei proprio rispondere a quello che lei chiede, ecco, con precisione, perché possiamo pensarlo, credere, immaginarlo, ma di più non lo so, ci penserò nelle prossime notti.
No, ma la risposta è il soffermarsi su questo evidente cambiamento avvenuto, su questa necessità esistenziale, sì, che credo che è quello che ci colpisce questa sera del percorso che ci ha regalato, che io credo di grandissima importanza, la lettura che ha fatto questa sera la Chiavacci Leonardi.
Il resto, questo, scusa se lo interrompo,
sì, prego.
Questo ritrovarsi nella selva oscura, questo è una cosa vera, non è un'invenzione, ma quando lui dice mi ritrovai, già vuol dire che se ne è accorto. È il momento in cui se ne accorge che allora vede la luce, no? È la famosa preparatio ad gratia, per cui dice il moto viene da Dio, però l'uomo deve assecondarlo, no? Questa è un po' la storia, perché tutti si pensa sia una bella novella quella selva oscura, invece non è una bella novella, è una grande verità della vita, una realtà da cui è nata appunto la Divina Commedia, quindi non è uno scherzetto. Scusi, l'ho interrotto.
No, è questo aspetto di pedagogia, credo che sia quello che possiamo tra le tante cose trattenere per ripensare, per riprendere questo grande patrimonio che appunto non è di bellezza in quanto è di verità dell'umano cammino, e l'eco di pertinenza con la vita di ognuno credo che ci porti realmente in quello spunto che ha dato, che il cuore della nostra civiltà, della civiltà cristiana, sia realmente unico, cioè che il fatto cristiano ponga nella storia il tema della salvezza è un fatto che non in modo unico si ripresenta continuamente nell'avvenimento cristiano. Io la ringrazio a nome di tutti, un applauso a lei. Ringraziamo davvero per la sua, insomma, compagnia e continua reale profondità, non di estetismo su tutti questi temi. Io invito a partecipare, per chi potrà, vorrà, il 2 di aprile con questo altro e ultimo incontro, anche qui con un accento di singolarità, di predilezione personale di lettura che dall'esperienza di un'attrice, di un attore ci verrà offerto. Grazie ancora, arrivederci.